Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Vogliate prendere la seconda epistola di Paolo ai Santi di Corinto? Leggerò alcuni versetti, cominciando dal versetto 14 del capitolo 6. Seconda Corinzi, quindi capitolo 6. Leggo dal versetto 14, è l'Apostolo Paolo che scrive, Apostolo e Dottore dei Gentili, per volontà di Dio, non per volontà degli uomini, ma per volontà di Dio. Quindi dice l'Apostolo Paolo quanto segue, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi, perché qual comunanza ve egli fra la giustizia e l'iniquità? O qual comunione fra la luce e le tenebre, e quale armonia fra Cristo e Belial? O che vedi comune tra il fedele e l'infedele? E quale accordo fra il tempio di Dio e gli idoli? Poiché noi siamo il tempio dell'Iddio vivente. Come disse Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro e sarò loro Dio. Ed essi saranno mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, non toccate nulla di immondo, ed io vi accoglierò e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figlioli e per figliuole, dice il Signore Onnipotente. Dunque, questo è un comandamento dell'Apostolo Paolo, e come tutti i suoi comandamenti sono comandamenti che lui ha dato per la grazia di Dio, perché Dio appunto gli concesse questa grazia di trasmettere i suoi comandamenti alla Chiesa di Dio. Quindi non è un consiglio, infatti Paolo non è che dice io vi consiglio di non mettervi con gli infedeli, no, è un comandamento. Dico questo perché l'ho detto altre volte, lo ripeto e lo ricordo, perché oggi i comandamenti di Dio vengono presentati come consigli. No, fratelli, i comandamenti di Dio non sono consigli. Vi ricordate, facciamo un esempio perché così almeno, diciamo, spieghiamo meglio questo concetto. Vi ricordate quello che disse Iddio ad Adamo dopo che lo creò? Iddio lo prese e lo pose nel giardino d'Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. E ascoltate cosa c'è scritto. Ascoltate cosa c'è scritto. Capitolo 2 della Genesi, dal versetto 16. E l'Eterno Iddio diede all'uomo questo comandamento: mangia pure liberamente del frutto di ogni albero del giardino, ma del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Allora, come viene, diciamo, presentato quello che Dio disse ad Adamo? Come un comandamento di Dio. Allora, ho fatto il militare molti, molti, molti anni fa, al tempo, dopo la mia conversione, ancora, diciamo, non capivo che non bisognava usare le armi, nemmeno imparare a usare le armi, quindi volli farlo. Oggi non lo rifarei, chiaramente. Però, diciamo che nell'ambiente militare ho appreso diversi concetti, tra cui questo, quello diciamo, dell'ordine. Quando, diciamo, nell'ambiente militare, quando si riceve un ordine da un superiore, non è che si riceve un consiglio, non è che il capitano arrivava lì la mattina, il capitano della compagnia, e diceva: oggi vi consiglio di fare così. No, quale consiglio? Dava degli ordini. degli ordini molto chiari, che dovevano essere eseguiti. E coloro che si rifiutavano di eseguire quegli ordini, che consistevano in, diciamo, faccende da svolgere, diciamo, durante il giorno, e quelli che naturalmente si ribellavano a quegli ordini e poi ne pagavano le conseguenze. Allora, quanto più il Dio, quando dà un comandamento, vuole essere ubbidito. Non è che Dio dà i comandamenti affinché siano violati. No, Dio dà i comandamenti affinché siano ubbiditi, osservati. E naturalmente diede questo comandamento ad Adamo, gli vietò praticamente, intanto gli disse che di mangiare pure liberamente del frutto d'ogni albero del giardino, di ogni albero del giardino. Ma c'era un frutto, un frutto che non doveva mangiare, lo poteva toccare, non come disse Eva poi al serpente, Dio ha detto non ne mangiate e non lo toccate. No, il Dio non disse che non lo doveva toccare, lo poteva toccare, ma non lo doveva mangiare. Eva ci aggiunse, la donna è fatta così, la donna generalmente aggiunge alle cose dette dal Signore, e questo non va bene. Questa naturalmente conferma che la donna non è, diciamo, alla donna non deve essere permesso di insegnare. Ci sono quelli che lo fanno, ma ne pagano le conseguenze. Paolo dice: non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito. Allora, quindi Dio diede questo comandamento ad Adamo, quindi del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne doveva mangiare, cioè non lo doveva mangiare, era vietato, proibito. E Dio gli disse anche quello che gli sarebbe accaduto se lui avesse trasgredito questo ordine, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Una sentenza, allora, sentenza di morte praticamente. Infatti il salario del peccato, che cos'è? La morte. Allora, che cos'è il peccato? È la violazione della legge, quindi la violazione di un comandamento. Allora, il salario del peccato è la morte. Quale fu il salario, diciamo, della violazione di questo comandamento? Fu la morte. Allora, il salario del peccato è la morte, vale anche oggi. Quindi, Dio dà un comandamento, quel comandamento va osservato, e il salario della violazione di quel comandamento è sicuramente la morte. Quindi Dio non gli disse: sai Adamo, io ti consiglio di non mangiare del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, perché sai, ti potrebbe accadere questo, ti potrebbe accadere quest'altro. No, è categorico il parlare del Signore: del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, un comandamento. E Adamo trasgredì questo comandamento. E infatti parliamo del peccato di un solo uomo, no? Che per mezzo di quel peccato, appunto, la condanna si è estesa a tutti gli uomini, la morte è entrata nel mondo, è passata su tutti gli uomini, e poi la condanna si è estesa a tutti gli uomini. Pensate voi, la trasgressione di un comandamento di Dio, che ripercussioni ha avuto? Proprio delle ripercussioni tremende, disastrose, devastanti. Noi quello che oggi vediamo nel mondo, voi sapete che il peccato abbonda, cioè praticamente è la conseguenza di quello che fece Adamo, cioè della violazione di quel comandamento che Dio gli aveva dato. Ecco com'è entrato il peccato nel mondo. Queste cose è bene che siano ricordate sempre alla Chiesa, per fare capire quali sono le conseguenze, del peccato. L'Apostolo Paolo dice che siccome per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte. Ma capite, fratelli, Capite che cosa significa? Cioè, è qualcosa veramente di molto importante questo. Dunque non fu un consiglio, fu un comandamento che Dio diede ad Adamo, e quel comandamento Adamo lo trasgredì. Allora, quando qui dice Paolo, non vi mettete con gli infedeli, sotto un giogo che non è per voi, ma sì, sta scrivendo l'Apostolo Paolo, ma scrive da parte di Dio, sospinto dallo Spirito Santo. Un po' come i profeti profetavano, ma non di loro volontà, sospinti dallo Spirito Santo da parte di Dio. Ora Paolo, che era un apostolo, scriveva, predicava, scriveva e naturalmente dava dei comandamenti, ma li dava, ma non di sua volontà, per volontà di Dio. Questo è un comandamento di Dio, non un consiglio. Non è che ha detto io vi consiglio di non mettervi con gli infedeli, no, non vi mettete, è un comandamento. E puntualmente, come ogni comandamento di Dio, viene trasgredito dalla Chiesa, dalle Chiese, da molte Chiese. Allora, perché non ci dobbiamo mettere con gli infedeli? Allora, intanto abbiamo visto che è un comandamento. Ma allora, chi sono gli infedeli? Chi sono gli infedeli? Sono gli increduli. Sono coloro che non credono nella buona novella che Gesù è il Cristo e quindi non sono salvati, non sono giustificati, non sono perdonati, non hanno la vita eterna. Sono chiamati increduli, infedeli. In molte versioni inglese c'è appunto il termine unbelievers, no? Increduli. E infatti sono increduli. Allora, perché non ci dobbiamo mettere con gli increduli? Perché è un giogo, quello tra un credente e un incredulo, che non è per noi. Proprio non è per noi. Perché non c'è alcuna comunione tra noi e gli increduli. Questa è la ragione. Questa è la ragione. È come praticamente se una pecora si mettesse a camminare con una capra. Una pecora e una capra. Cioè, mi volete dire che comunione c'è tra una pecora e una capra? Le capre vanno per i fatti loro. Io ricordo quando mio papà aveva le pecore e le capre, e, diciamo nel nord Italia, per alcuni anni mio papà, diciamo, avendo una cascina, noi la chiamavamo una cascina, è un pezzo di terreno, diciamo che allevò pure pecore e capre. A lui piaceva molto, diciamo, la campagna, coltivare la campagna, e anche gli piaceva molto anche allevare degli animali, tra cui galline, tacchini, conigli e così via. E tra gli animali che si mise ad allevare, per uso naturalmente familiare, c'erano anche le pecore e le capre. Allora, siccome che io ero costretto ad andare praticamente alla cascina a prendermi un po' cura di queste pecore, di queste capre talvolta, perché mio papà mi dava delle mansioni, o meglio dei comandamenti, degli ordini, e mi diceva vai, fai questo e fai quest'altro. Allora mi capitò tante volte di andare praticamente a avere a che fare con le pecore e con le capre, e io vi assicuro che siccome che le ho, diciamo, mi sono preso cura, diciamo, in base agli ordini che mi dà mio papà, vi posso dire che sono due specie di animali proprio diverse, ma diverse, che non vanno d'accordo, che non vanno d'accordo. La pecora è mansueta, la pecora è mansueta, docile, ma la capra è ribelle, è dispettosa. Insomma, proprio le pecore con le capre non possono proprio stare assieme. E allora io ho imparato anche, diciamo, da questa mia, diciamo, attività, tra virgolette, praticamente la differenza proprio che c'è tra una pecora e una capra. Allora noi siamo le pecore del Signore, siamo il gregge di Dio. Non ci dobbiamo mettere con le capre, non ci dobbiamo mettere con le capre, fratelli nel Signore, noi ci dobbiamo mettere solo con le pecore del Signore, perché con le capre non c'è alcuna comunione, nessuna comunione. È come se una pecora si mettesse con un serpente, che vi posso dire io? O con un rinoceronte, o con un lupo, insomma, si possono usare, no? Prendendo dal regno animale diversi paragoni. Fratelli, non c'è comunione. E poi io vi ricordo questo, che quando un credente si mette con un incredulo, si allea con un incredulo, quella alleanza non è benedetta da Dio, non ci può essere alcuna benedizione di Dio, non c'è il favore di Dio. Ma perché? Perché è un'alleanza che costituisce un'infrazione, una violazione del comandamento di Dio. In altre parole, chi viola un comandamento di Dio non è benedetto, è benedetto chi lo osserva, non chi lo viola. Quindi nessuno si illuda, nessuno di noi si illuda. Nel mettersi con gli increduli non c'è alcuna benedizione divina. Ci sono dolori, guai, problemi di ogni genere. E poi vi ricordo che coloro che si mettono, quei credenti che hanno deciso di disubbidire a questo ordine di Dio, praticamente sono stati trascinati dagli increduli a fare e a dire cose che sono in abominio a Dio. Eh sì, un abisso chiama un altro abisso, non ve lo dimenticate, un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Quindi queste alleanze hanno veramente portato allo sviamento dei credenti, allo sviamento, alla corruzione dei credenti. E queste cose si vedono, non è che io sto parlando di cose che mi immagino, che mi invento, sono cose che tutti possono vedere. Allora, un'ulteriore, diciamo, spiegazione. Quando noi parliamo, diciamo, di noi, dobbiamo sempre ricordarci che noi siamo il Tempio di Dio, ossia noi siamo la casa di Dio, dove Dio dimora. Noi non siamo un popolo qualsiasi, noi siamo il popolo di Dio, allora noi siamo il Tempio di Dio. E, come disse Dio, io abiterò in mezzo a loro e camminerò fra loro. Allora, capite che cosa significa questo? Questo è da prendere letteralmente, non simbolicamente come dicono alcuni. No, no. Allora, Dio abita in mezzo a noi, Dio cammina fra noi. Sì, l'Iddio vivente è vero. Noi quindi siamo il Tempio di Dio. Allora, Dio è il nostro Dio, noi siamo il suo popolo, così ci chiama Iddio. Quindi, come possiamo noi metterci con gli increduli che non sono il Tempio di Dio? Come possiamo metterci noi con coloro che sono sotto il peccato, sotto la potestà di Satana, che camminano secondo i desideri della carne, che hanno l'animo quindi alle cose della carne? Come possiamo metterci noi con coloro che sono morti nei loro falli, nei loro peccati? Come possiamo? Come possiamo metterci con coloro che hanno gli idoli nel loro cuore? Noi abbiamo lo Spirito di Dio in noi, mentre costoro hanno gli idoli, idoli. Non è possibile, fratelli del Signore. Non è possibile. Infatti, per questo ci è comandato di uscire di mezzo a loro, di separarci da loro. Anche questo è un comandamento. Uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore. Perché è così. È così. Una volta che il Signore ti salva, devi uscire dall'ambiente corrotto, malvagio, dove il Signore ti ha afferrato. Facciamo un esempio. Allora, eri un mariano, È evidente che devi uscire dal mezzo dei mariani, ti devi separare dai mariani, perché sei diventato un cristiano. Eri un musulmano, devi uscire e separarti dai musulmani. Eri un buddista, devi uscire e separarti dai buddisti. Eri un massone, devi uscire e separarti dai massoni. Eri un induista, devi uscire e separarti dagli induisti. E insomma, potrei proseguire qua veramente molto. Però per farvi capire, bisogna uscire e separarsi. È un comandamento del Signore. Ma perché? Perché nel momento in cui tu ti sei ravveduto, hai creduto nell'Evangelo, sei diventato un figliolo di Dio, sei diventato il Tempio di Dio. Dio dimora in te. Dio è santo, Dio è giusto, Dio è verace e quindi non tollera la menzogna, non tollera la malvagità, non tollera il peccato. Quindi devi assolutamente uscire e separarti da coloro che sono sotto la potestà delle tenebre. Quando dice qua la scrittura, qua l'accordo tra il tempio di Dio e gli idoli, questo qua, veramente, questo versetto, questa domanda, è molto importante, perché ancora molti non hanno capito che con coloro che sono trascinati dietro gli idoli muti, noi che siamo il Tempio di Dio non abbiamo alcuna comunione. Facciamo un esempio esplicativo. Allora ti affacci di casa e vedi la processione. Vedi la processione, con cui viene portato a spasso il cosiddetto santo patrono del tuo paese. Ma dimmi una cosa, tu che sei il Tempio di Dio, tu che sei un figliuolo di Dio, ma ti viene voglia di unirti a quella processione forse? Ti viene voglia di uscire di casa e di andare dietro quell'idolo muto che, appunto, siccome che non può camminare, lo devono portare a spasso sopra un baldacchino, in mezzo a una frenesia diabolica, satanica, dove veramente di tanto in tanto succedono delle sventure, dei castighi di Dio? Ma dico, ti viene voglia di unirti a quella, diciamo, compagnia di idolatri? A me, nella maniera più assoluta. A me sapete che cosa mi viene voglia? Di chiudere subito la finestra, e veramente proprio manco di vederli, perché solo a sentire, solo veramente che viene esaltato un idolo, mi si inacerbisce lo spirito. Quindi voglio dire, è evidente, per quale ragione? Perché in noi abita lo Spirito di Dio e lo Spirito di Dio ci guida nella verità. E lo Spirito del Signore non ci spinge dietro gli idoli muti. Noi lo sappiamo, Dio è spirito, quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Quindi proviamo orrore nel vedere proprio popolazioni, moltitudini, andare dietro agli idoli muti, trascinati dietro gli idoli muti. Per farvi un esempio. Adesso come mai invece molte chiese si sentono spinte a unirsi, ai mariani? Com'è possibile? Com'è possibile che si sentono spinti a, diciamo, mettersi con i mariani? Fanno incontri ecumenici, preghiere ecumeniche per l'unità dei cristiani. Ma perché i mariani sono cristiani? Ma da quando in qua i mariani sono cristiani? Io non conosco un mariano che sia cristiano e non conosco un cristiano che sia mariano, perché il marianesimo non ha niente a che fare col cristianesimo, ma niente. Hanno preso Maria, un'umile ancella del Signore, che è la madre del nostro Signore e Salvatore, l'hanno presa e l'hanno fatta diventare una divinità onnipotente. E quindi gli rivolgono preghiere, si appoggiano sulla sua intercessione in cielo, che dicono che in cielo intercede, e così via. Ma che cosa ha a che fare tutto ciò con la via? Cosa c'ha a che fare? L'invocazione di Maria, ma che cosa c'ha a che fare con la verità? L'Ave Maria, che cosa c'ha a che fare con la verità? Niente! E quindi? Allora, come mai molte chiese violando proprio apertamente, sfacciatamente il comandamento di Dio, si mettono con i mariani. Perché sono chiese ribelli, sono chiese corrotte. Ma ci sono diverse cose che abbiamo in comune. Che cosa ci avete in comune voi con i mariani? Io non c'ho niente con i mariani in comune. Voi non lo so cosa ci avete in comune con i mariani. Voi evangelici che vi mettete con i mariani. Cioè, ci manca poco, fra poco, che farete recitare pure l'Ave Maria nelle vostre comunità. Ci manca poco. Io mi ricordo molti anni fa, con delle prove, feci sapere che un certo cantante evangelico, al tempo era evangelico, era un ecumenico, e tutti mi dettero addosso. Mi insultarono, mi presi tanti di quegli insulti. Ma cosa dici? Ma non è vero? Andatelo a vedere adesso. Adesso proprio va nelle basiliche a pregare proprio assieme ai cattolici. Ci manca solo che adesso faccia un video dove recita l'Ave Maria. Ci manca proprio quello. Allora io dico, c'è una ribellione impressionante in mezzo alle chiese evangeliche. Cioè c'è una ribellione a questo comandamento di Dio. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. E naturalmente, siccome che è un abisso che ama un altro abisso, che cosa succede? Che da quell'incontro di preghiera ecumenica per l'unità dei cristiani, poi scaturiscono tante di quelle iniziative, veramente, che portano poi queste chiese praticamente ad essere delle chiese cattoliche. Delle chiese cattoliche. Cioè non riconoscono poi più la verità, e chi proclama la verità viene preso, la verità sulla Chiesa Cattolica Romana, viene preso per un fanatico, per uno che, diciamo, semina il terrore, per uno che porta disunione tra i cristiani. Ma dov'è questa disunione che io porto? Ma io cerco veramente di fare rimanere uniti i cristiani. Io cerco di evitare che i cristiani si mettano con i mariani. In questa nazione, naturalmente, il marianesimo è molto forte. Naturalmente io cerco anche di non far mettere i cristiani con i testimoni di Geova, con i mormoni e così via, però in particolare naturalmente con i mariani, che sono la stragrande maggioranza della popolazione italiana. Quindi c'è una ribellione e poi si vedono le conseguenze, no? Questi cosiddetti evangelici che camminano a braccetto con i mariani e sostanzialmente ragionano come loro. E poi praticamente da questi incontri comincia a scaturire una stima verso il cosiddetto Papa, che fanno diventare, che poi presentano come un cristiano, come un discepolo di Gesù. Io mi ricordo quando c'era Bergoglio, e come l'avevano presentato come molti evangelici lo presentavano come un fratello ripieno di Spirito Santo. Mi ricordo, io non dimentico. Ma che cos'era Bergoglio? Era un gesuita che praticamente dedito al culto di Maria, un mariano. Eppure c'è chi lo chiamava fratello. Ci sono stati pastori evangelici pentecostali che l'hanno incontrato, l'hanno abbracciato, l'hanno accolto come un fratello. Ci sono stati evangelici che hanno avuto udienza presso di lui, pentecostali naturalmente, e con cui hanno fatto alleanza. Ma tutto ciò che cosa ha a che fare con la volontà di Dio? Niente. L'ecumenismo, perché è di questo che appunto sto parlando, l'ecumenismo è dal diavolo. L'ecumenismo è dal diavolo. L'ho studiato in maniera approfondita. So bene tutti i ragionamenti che fanno, conosco tutti i versetti della scrittura che prendono gli ecumenici, sia quelli evangelici che quelli cattolici, per sostenere questo dialogo ecumenico, questo cammino ecumenico. Sono dei serpenti. Usano le scritture per ingannare i santi. Non andate dietro agli evangelici ecumenici. Non ci andate dietro. Separatevi proprio da costoro, perché vi portano veramente a San Pietro. cioè non all'Apostolo Pietro, intendiamoci, proprio alla piazza a Roma, vi portano là dove c'è il Vaticano, perché è là che praticamente l'ecumenismo si propone di portare tutti ai piedi del cosiddetto Papa. Che ne dicano quelli che dicono, no, vabbè, ma è una unità nella diversità, non è che noi ci dobbiamo uniformare alla Chiesa cattolica. Ma il discorso cos'è? Ma questa diversità, ma voi vi rendete conto di in che cosa consista? Cioè, praticamente la Chiesa cattolica romana annulla la grazia di Dio, diciamo, presenta l'Evangelo come un messaggio che non è in grado di salvare. Cioè, ditemi voi, cioè, e io dovrei camminare con chi annulla la grazia di Dio? Con chi dice che quando uno muore in odore di santità praticamente va in purgatorio a espiare, diciamo, delle sue colpe, in attesa poi che tramite preghiere, suffragi vari, poi vada in paradiso e sia dichiarato beato dopo che ha fatto un miracolo da morto? Cioè, dico io, io dico, questo, cioè, l'unione nella diversità, cioè, e voi questa diversità, chiamiamola così appunto perché è diversità, cioè, voi l'accettate praticamente? Eh sì, perché alla fine, come dire, io cammino con te anche se tu, cioè, ma io come faccio a camminare con uno che dice il rosario, l'Ave Maria? Come faccio io a camminare con uno che si prostra davanti agli idoli muti? Come faccio io a camminare con uno che crede nella confessione al prete? Come faccio io a camminare con uno che crede nel purgatorio? Come faccio? O con uno che crede nell'estrema unzione? O con uno che crede che a Roma, nei palazzi vaticani, c'è un uomo che è il vicario di Cristo sulla terra? Cioè, io vorrei sapere come posso camminare con un tale. Io non posso camminare. Non posso camminare con chi dice che versando un po' d'acqua sulla testa di un bambino, quel bambino praticamente diventa un figliolo di Dio. Io non posso camminare con costui. No, non posso. Non posso camminare con chi va da un prete a confessare i suoi peccati e poi praticamente si illude di aver avuto i peccati rimessi dopo che il prete gli ha detto io ti assolvo e così via. Io non posso camminare con chi crede in tutte queste menzogne. Però evidentemente ci sono molti evangelici che possono tranquillamente, si sentono proprio di camminare tranquillamente con costoro. Allora, io sono arrivato a questa conclusione. Da un lato ci sono evangelici che un giorno hanno veramente creduto nell'Evangelo, che erano nati da Dio, poi si sono sviati dandosi all'ecumenismo. Ma io credo che oggi molti evangelici, diciamo molti di quelli che sono dati all'ecumenismo, non sono mai nati da Dio. Non sanno cosa sia la nuova nascita. Non sanno cosa sia. Non si sono mai ravveduti, non hanno mai creduto nella buona novella che Gesù è il Cristo. Non sono mai nati da Dio. E quindi, essendo tenebre, vanno d'accordo con le tenebre. Per loro la verità, diciamo, non vale niente. Capite come non vale niente per i mariani? Quindi si trovano d'accordo a camminare assieme. Dunque l'ecumenismo praticamente è una violazione del comandamento di Dio: non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Ma attenzione, non esiste solo l'ecumenismo, anche per esempio le intese con lo Stato che hanno fatto determinate denominazioni, no? Anche questi sono praticamente, diciamo, una violazione di questo comandamento, perché si sono andati a mettere con lo Stato, capite cosa significa? E anche queste, diciamo, anche questa alleanza chiamata intesa con lo Stato non è un'alleanza che ha il favore di Dio, non ha la benedizione di Dio, come non c'ha la benedizione di Dio un incontro ecumenico, una preghiera ecumenica tra evangelici e cattolici, nella stessa maniera, perché si tratta di una violazione del comandamento di Dio. Ma io dico, ma avete visto le conseguenze diciamo, di queste intese, ma le avete viste le conseguenze? Praticamente, facciamo solo l'esempio di quelle chiese evangeliche che hanno fatto un'intesa con lo Stato, chi prima, chi dopo, e che naturalmente ricevono l'otto per mille. Allora, sono diventate tutte chiese di Stato. Lo Stato ordina una cosa, loro ubbidiscono. Vi ricordate quando ci fu la cosiddetta pandemia? Le chiese che avevano fatto un'intesa con lo Stato si premurarono tutte praticamente a fare tutto quello che lo Stato gli impose. È così, fratelli nel Signore, è così. Andiamo all'atto pratico delle cose. Allora, ricordiamo alcune cose. Vi ricordate che, non, nelle comunità dove si salutano con un santo bacio, era diventato, il santo bacio un tabù. Non bisognava assolutamente baciarsi per salutarsi. La scrittura dice salutatevi con un santo bacio, però le chiese dissero no, noi dobbiamo obbedire allo Stato. Quindi trasgredirono il comandamento di Dio. Ma poi, se dovessimo proseguire, ma che cosa avvenne veramente in quel periodo? Popole, le chiese che hanno fatto un'intesa con lo Stato, o proprio stavano lì giorno dopo giorno ad aspettare gli ordini che dava lo Stato per eseguirli. Infatti poi, quando uscì poi il cosiddetto vaccino, che poi era un siero sperimentale fatto con pezzi di feti abortiti, comunque dove c'erano delle cose veramente orrende, e che poi questo siero, in coloro che se lo sono fatti iniettare ha portato una devastazione terribile, molti sono morti, poi ci sono stati quelli che sono rimasti paralizzati, che hanno contratto malattie di vario genere, ormai gli effetti collaterali, voglio dire, sono un dato di fatto accertato. Però che cosa fecero le chiese che si sono alleate con lo Stato? Subito a dire andatevi a vaccinare, Dio ha provveduto un vaccino, pensate un po' voi, quel prodotto che ha seminato morte e distruzione fu chiamato la risposta di Dio alle preghiere. Ma io non dimentico queste cose, e anzi le voglio ricordare. Ecco, ma per fare proprio degli esempi proprio semplici, ma perché è evidente, queste alleanze portano le chiese che le contraggono a proprio disubbidire a Dio e a questo e a questo e a quest'altro comandamento di Dio. E infatti poi con questi che disubbidiscono a questo comandamento non c'è alcuna comunione, perché loro ubbidiscono agli uomini anziché a Dio. Ma comunque una cosa è certa: il Dio rende confusi e svergogna tutti coloro che si mettono con gli infedeli. Io l'ho visto in tanti anni, l'ho visto. Sul momento cantano vittoria, sul momento cantano vittoria perché sembrano la maggioranza, ma passando il tempo il Dio porta in mezzo a loro giudizi di ogni genere, li avvilisce, li distrugge. E infatti basta vedere oggi come sono ridotte le chiese di Stato, le chiese evangeliche di Stato. Veramente sono diventate una barzelletta, veramente una barzelletta. Per veramente quattro soldi, per così dire, non sono quattro soldi, però per quattro soldi proprio hanno venduto la verità. Certo, l'otto per mille, l'otto per mille, questo finanziamento indiretto dello Stato gli faceva gola, e quindi si sono messi praticamente a chiedere l'intesa con lo Stato, che a quelli a cui è stata concessa praticamente ha portato tanti tanti denari, ma in cambio di quei denari e di altri favori e privilegi hanno dovuto rinunziare alla verità, e noi alla verità non ci vogliamo rinunciare. Quindi capite bene che anche queste intese con lo Stato, attenzione, non è un reato fare un'intesa con lo Stato, ma è peccato, è diverso. È diverso, perché non necessariamente una cosa che lo Stato ti offre, diciamo, o prevede, cioè lo Stato dice una cosa, no? Non è che noi quella cosa la dobbiamo subito etichettare come peccato, bisogna esaminare cosa dice lo Stato, no? Però ci sono delle cose che lo Stato prevede che sono peccato, che tollera o che approva, come per esempio l'aborto e così via. È chiaro che quelle cose sono peccate. Allora, nel momento in cui lo Stato ha una legislazione tutta sua, naturalmente, come ogni Stato, le leggi dello Stato italiano prevedono un'intesa. Allora, una chiesa evangelica può chiedere questa intesa, se gli viene concesso perché, diciamo, ha tutti i requisiti necessari, allora praticamente poi c'è tutto un iter burocratico veramente terribile, poi alla fine di questo iter c'è appunto la firma dell'intesa. Questa intesa, naturalmente, l'intesa viene fatta con una legge, c'è una legge dello Stato che sancisce quell'intesa, e in questa legge sono trascritti tutti i privilegi che appunto hanno le chiese che fanno un'intesa con lo Stato. Certo, anche i doveri, è naturale. Però voglio dire, tra i privilegi, per esempio, c'è quello dell'8 per 1000, soldi, quindi, tanti soldi. Naturalmente dipende da quanto è consistente la denominazione. Più grande la denominazione, più generalmente più soldi diciamo riceve, anche se non è detto, perché ci sono delle chiese evangeliche che sono, diciamo, numericamente inferiori ad altri, però siccome che hanno una dottrina oramai diciamo progressista al massimo, è chiaro che ricevono l'8 per 1000 anche, per esempio, dai sodomiti e dalla cosiddetta comunità LGBT. E quindi praticamente dipende da diverse cose, anche non necessariamente il grande numero di una denominazione significa che prenderanno più soldi nell'8 per 1000. Poi dipende anche dalle scelte inespresse, se la Chiesa accetta o non accetta, diciamo, le quote delle scelte inespresse, insomma. È complessa la cosa. Comunque una cosa è certa, i soldi dell'8 per 1000 fanno gola, e naturalmente questo è il motivo principale per cui diciamo le chiese cercano l'intesa con lo Stato. Ma anche qui ci si trova davanti a una violazione del comandamento di Dio, no? Perché praticamente la Chiesa scende in Egitto in cerca di soccorso e si allea con Faraone. Si allea con Faraone perché confida nei carri di Faraone, nei cavalieri di Faraone e nell'oro di Faraone. E poi naturalmente c'è un'altra violazione di questo comandamento che avviene quando i credenti si sposano con degli increduli. Anche qua c'è una violazione del comandamento di Dio. Perché un credente, essendo un figliolo di Dio, non può andarsi a sposare con una donna che non è una figliola di Dio. Noi non è che siamo razzisti, noi siamo cristiani. E appunto come cristiani dobbiamo mettere davanti a tutto e a tutti i comandamenti del Signore. E il comandamento non vi mettete con gli infedeli, è chiaro. Cioè, quindi matrimonio tra credenti e non credenti non è approvato da Dio. D'altronde, il Dio vietò al popolo di Israele di dare le loro figlie a quelli che non facevano parte del popolo di Israele. Perché questi matrimoni portano corruzione nella Chiesa. Sì, portano corruzione nella Chiesa. Perché? Perché i credenti che si sposano con gli infedeli poi si conformano alle mondane concupiscenze. alle concupiscenze carnali, e quindi si corrompono. Ma quanti si sono sviati proprio dopo essersi sposati con uomini o donne infedeli? Ma quanti? Sono veramente tanti. E tutti avevano detto: ma poi il Signore le toccherà il cuore, gli toccherà il cuore, non vi preoccupate, vedrete, il Signore poi lo salverà. È un bravo ragazzo, è una brava ragazza. E poi dopo sono scomparsi perché proprio sono stati risucchiati dal mondo. E quindi vedete, ci sono sempre delle conseguenze amare per coloro che violano questo comandamento. È uno dei più violati oggi. Molti veramente prendono piacere a violare questo comandamento. E poi naturalmente mietono le conseguenze. D'altronde tutto quello che fu scritto per l'addietro fu scritto per il nostro ammaestramento, e noi sappiamo quello che avvenne ad Israele quando Israele si alleò con i pagani, con le nazioni straniere. Dio aveva vietato loro di allearsi con le nazioni straniere, no? Che andavano dietro gli idoli, che praticavano cose abominevoli. Dio gliel'aveva vietato. Invece che cosa fecero gli israeliti? Si allearono con gli stranieri e naturalmente si conformarono alla condotta degli stranieri, e quindi furono trascinati dietro l'idolatria, sì, furono trascinati ad adorare Baal, Moloch e così via. Questo per dire che poi non c'è niente di nuovo sotto il sole, ciò che è già stato prima, però appunto ciò che è già stato prima, proprio per questo noi avvertiamo dalle conseguenze terribili a cui vanno incontro coloro che si mettono con gli infedeli. Appunto vi dicevo del matrimonio, no? Viene chiamato matrimonio misto, ed è quel matrimonio tra un credente e un incredulo. Noi assolutamente siamo contrari a questi matrimoni misti. Non siamo contrari a che un credente si sposi, facciamo un esempio, no? Uno di carne, diciamo, che ha la pelle bianca, non è che noi gli vietiamo di sposarsi con uno che ha la pelle nera, no? Assolutamente, no? Qui si tratta, il divieto riguarda lo sposarsi con un incredulo o una incredula, non importa il colore della pelle che ha l'incredulo o l'incredula, non importa, è vietato dalla sacra scrittura. Quindi beati coloro che osservano, che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Quindi beati sono coloro che non si mettono con gli infedeli. Sono beati, sapete, sono felici. E invece coloro che si mettono con gli infedeli, come pensate che siano? Felici? No, sono infelici. Sì, fratelli. C'è poco da fare, non hanno scampo quelli che appunto prendono questo comandamento e se lo gettano dietro le spalle. Ma sì, ma tu sei il solito esagerato, addirittura pure questo. Esagerato, no, non sono esagerato. E che poi, quando poi costoro si riempiono di guai, si riempiono di dolori, i giudizi di Dio piombano su loro, allora cominciano a dire: avevi ragione, ma non è che ho ragione io, la parola di Dio non è che procede da me, la parola di Dio procede da Dio, io trasmetto la parola di Dio, la proclamo, è scritto, e quello che è scritto è verità. Però siccome che alcuni la verità non la sopportano, perché preferiscono andare dietro a quelli che gli propongono le favole, allora poi se la prendono con me perché dico quello che sta scritto, e poi si vede quello che sta succedendo, altro che esagerato. Beati coloro che veramente fanno ciò che è giusto agli occhi del Signore. Beati sono coloro che temono il Signore e fuggono il male. E queste alleanze di cui vi ho parlato sono alleanze proibite e quindi sono male agli occhi del Signore. Ricordatevi, agli occhi di Dio. Vi ricordate quando c'è scritto fece ciò che è male agli occhi dell'Eterno? Ecco, quella agli occhi dell'Eterno, che cosa vi fa pensare? Che Dio osserva. Che Dio osserva tutto e tutti e ci sono delle cose che sono male ai suoi occhi. Sono male. E Dio si indigna, si adira dinanzi alle cose che sono male ai suoi occhi. E Dio quindi poi esercita i suoi giudizi. Sì, sì, fratelli, Dio esercita i suoi terribili giudizi, ma anche giusti, su coloro che si mettono con gli infedeli. Poi cominciano a dire, ma mi va tutto storto, non mi va niente per il verso giusto, e così via. E perché? Perché hanno disubbidito e disubbidiscono al Signore. Quindi io voglio che voi non incorriate nei giudizi di Dio. Per quello che vi dico, come diceva l'Apostolo Paolo, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. D'altronde, noi siamo il popolo di Dio e vogliamo camminare alla luce del Signore. Alla luce del Signore. Il Signore è la luce del mondo e noi siamo nella luce e vogliamo continuare a camminare nella luce. Se qualcuno vuole smettere di camminare nella luce per andarsi a inoltrare per appunto i sentieri tenebrosi dove regnano le tenebre, problemi suoi, guai a lui. Incorrerà poi nei giudizi di Dio. Quindi, fratelli nel Signore, vi ho ricordato cose che voi sapete, però voi sapete bene che a me piace ricordarvi queste cose perché sono cose utili alla Chiesa dell'Iddio vivente e vero. Quindi lo ripeto con forza, non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Chi ha orecchi da udire, oda. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.